Giovani e lavoro, stipendi più bassi del 36% rispetto a quelli dei padri. I neolaureati prendono il 15% in meno di 10 anni fa. Il calo dei redditi delle nuove generazioni riguarda tutti i paesi avanzati, ma in Italia il tasso di occupazione dei 15-24enni è sceso di 20 punti in 40 anni, 16% contro il 41% dell'OCSE, e anche chi un posto lo trova in un caso su 10 è povero. La spiegazione: tra 2011 e 2016 sono aumentate solo le posizioni mal pagate, e studiare frutta molto meno che in passato. Di Chiara Brusini, 12 agosto 2017. Trovarlo il lavoro è il primo problema in un paese in cui il tasso di occupazione per gli under 30 si ferma intorno al 33%. Non a caso le anticipazioni sulla prossima legge di bilancio parlano di nuovi incentivi alle assunzioni, ma solo per i giovani. Tenerselo è la seconda sfida. Lo scorso giugno, secondo l'Istat, i dipendenti a termine legge precari hanno toccato quota 2,69 milioni, il valore più alto da quando sono disponibili le serie storiche. Ma la vera impresa è viverci con quel lavoro, perché i figli dei baby boomer guadagnano in media il 36% in meno dei padri. Ormai sono loro, e non i pensionati, la fascia a maggior rischio di povertà. È una dinamica che non riguarda solo l'Italia. Se un rapporto pubblicato l'anno scorso dalla società di consulenza McKinsey arrivava alla conclusione che il 65-70% dei nuclei familiari dei paesi avanzati tra 2005 e 2014 ha visto i propri redditi restare al palo o calare rispetto a quelli delle generazioni precedenti. La differenza è che oggi, da noi, anche chi ha in tasca una laurea e ha conquistato un contratto deve accontentarsi nei primi anni di lavoro di stipendi da fame. Non è un caso se l'anno scorso si sono trasferiti all'estero oltre 200.000 italiani. E, secondo la Fondazione Bruno Visentini, il divario generazionale in termini di reddito e ricchezza è destinato a raddoppiare entro il 2030. Se il capofamiglia è under 35 sul conto arriva il 36% in meno. Lo scenario che emerge mettendo insieme gli indicatori Istat sulla condizione economica delle giovani generazioni è chiaro: stanno sempre peggio. Prima della crisi, nel 2007, quasi il 39% dei nuclei con capofamiglia sotto i 35 anni erano classificati nel 40% della popolazione con i redditi più alti. Ora la percentuale è scesa di 6 punti, mentre è aumentata dal 24% a oltre il 29% la percentuale di famiglie di giovani che si piazzano nel 20% degli italiani con gli introiti più bassi. Le cifre, stando alle ultime rilevazioni, in media le famiglie degli under 35 vedono arrivare sul conto corrente ogni anno poco più di 26.000 euro netti, contro gli oltre 35.400 dei 55-64enni, il 36% in meno. Nel nord-ovest, dove il terziario è più forte e trovare un posto un po' più facile, le cifre medie sono maggiori, ma il divario risulta ancora più ampio: 30.400 euro per i nuclei dei giovani, 40.300 per quelli dei loro genitori. Il risultato è che nel 2016 più di una famiglia di giovani ogni 10 è finita sotto la linea di povertà assoluta, vale a dire che non poteva permettersi il minimo necessario per una vita dignitosa. Tra gli over 64 la percentuale ha invece conosciuto un calo costante fino ad attestarsi al 3,9%. se nulla cambierà il divario, secondo la Fondazione Bruno Visentini, non farà che aumentare. Il rapporto il divario generazionale tra conflitti e solidarietà prevede che la forbice si allargherà sempre di più fino a impedire l'emancipazione economica di un'intera generazione dai genitori. Tra 2011 e 2016 aumentati solo i posti mal pagati. Per cercare di spiegare questa tendenza, Eurofound, Agenzia Europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, nel suo ultimo Jobs Monitor ha analizzato i cambiamenti della struttura occupazionale e le disuguaglianze salariali, trovando che in Italia per l'intero quinquennio 2011-2016 l'occupazione è cresciuta grazie a un aumento dei posti meno pagati, il primo quintile, cioè il 20% dei lavori retribuiti con gli stipendi più bassi. In Germania, al contrario, il 2013 ha segnato uno spartiacque. Fino a quell'anno i tedeschi hanno visto crescere soprattutto l'occupazione nel secondo quintile, che significa salari bassi, ma non i più bassi in assoluto, ma nei tre anni successivi sono stati creati 600.000 posti a stipendio alto nel quinto quintile, contro circa 180.000 nel primo. Stessa tendenza in Gran Bretagna. E il grafico sull'Unione Europea nel suo complesso mostra che tra 2013 e 2016 il vecchio continente ha visto crescere le posizioni lavorative classificate nel quarto e quinto quintile più di quelle nelle fasce di stipendio inferiori. C'è da dire però che la particolarità italiana viene spiegata soprattutto con l'aumento dei lavoratori stranieri. Su poco meno di 500.000 nuovi posti a basso salario creati tra il 2011 e il secondo trimestre 2016, circa 300.000 sono stati occupati da persone di origine extraeuropea e altri 100.000 da immigrati arrivati da altri stati UE. E i laureati guadagnano meno che all'estero. L'aumento dei lavori umili, quindi, non basta per spiegare perché i giovani italiani guadagnino sempre meno. L'altro fattore è il calo delle retribuzioni anche per i posti ad alta specializzazione. In Italia, come evidenziato lo scorso anno in un discusso opuscolo del Ministero dello Sviluppo per gli investitori stranieri, un ingegnere guadagna mediamente in un anno 38.500 euro, mentre in altri paesi lo stesso profilo ha una retribuzione media di 48.500 euro l'anno. Morale. Anche le figure che negli anni del boom hanno costituito l'ossatura della classe media oggi sono poco più che working poor. Secondo l'ultimo rapporto di Alma Laurea, a 5 anni dalla fine dell'università l'84% dei laureati ha un posto, ma lo stipendio mensile medio netto di un occupato in ambito letterario si ferma a 1146 euro, quello dei giuristi è di 1195, quello degli architetti non arriva a 1300, i giovani medici ne prendono in media 1500. I laureati in materie economiche e statistiche poco di più. Le retribuzioni più alte sono quelle di chi ha preso un titolo in ambito scientifico, 1649 euro mensili, e degli ingegneri, che superano i 1700, molto meno che all'estero, come vantato dal MISE nella speranza di attirare gruppi stranieri in Italia. Tra 2007 e 2015 giù del 15% gli stipendi a un anno dalla laurea. Non solo, negli ultimi 10 anni le buste paga dei neolaureati si sono progressivamente alleggerite. Nel 2007, attestano le indagini del consorzio interuniversitario, chi aveva finito di studiare l'anno prima laurea triennale prendeva mediamente quasi 1300 euro. Oggi la cifra è scesa nei dintorni dei 1100 euro netti al mese, il 15% in meno. Con la laurea magistrale la cifra sale pochissimo, nell'ordine delle decine di euro. Del resto, come ricordato di recente dal presidente Istat Giorgio Alleva, ben il 35,4% dei laureati ha un primo lavoro atipico, ovvero precario, contro il 21,2% di quanti hanno finito solo la scuola dell'obbligo. Il risultato è che, fatta 100 la retribuzione di un diplomato, in media un neolaureato italiano guadagna 114, un premio inferiore di 23 punti rispetto alla media UE. Forse anche per questo le iscrizioni all'università, dopo aver toccato un picco di 337.000 nell'anno accademico 2003-2004, sono scese nel 2015-2016 a 271.000. Solo se si allarga l'analisi alle generazioni precedenti il gap di stipendio diventa corposo. L'OCSE calcola che gli introiti da lavoro di tutti i laureati italiani tra i 25 e i 64 anni sono in media superiori del 42% rispetto a quelli dei lavoratori solo diplomati. Anche in questo caso, comunque, il titolo di studio frutta meno che negli altri paesi sviluppati. Nell'intera area OCSE il rapporto tra buste paga dei laureati e dei diplomati è di 155 a 100. Nel 1977 occupati il 37% dei giovani, oggi solo il 16%. Chi è giovane e un lavoro ce l'ha è comunque privilegiato, visto che nella fascia 15-24 anni il tasso di occupazione è poco sopra il 16% contro una media europea del 34% e il 41% dei paesi OCSE. Le cose vanno meglio se si restringe il campo all'età post-universitaria, dai 25 ai 34. 60,5% di occupati, ma il confronto con il passato anche su questo fronte è impietoso. Nei primi anni 2000 gli occupati erano stabilmente sopra il 70%, andando ancora più indietro a quando i padri dei millennials si affacciavano sul mondo del lavoro, si trovano numeri da Eldorado. Nel 1977 i 15-24 anni occupati erano il 36,8% a fronte di un tasso di occupazione generale del 53,8%, e oggi chi resta fuori non necessariamente sta cercando un posto o si sta formando per trovarlo, anzi, secondo il rapporto Employment and Social Developments in Europe della Commissione UE diffuso lo scorso giugno, l'Italia è il paese europeo con la percentuale più alta di giovani NEET, quelli che non lavorano né studiano né fanno uno stage. Sono il 19,9% nella fascia 15-24 anni contro una media del 11,9%. Superano il 29% se si restringe l'analisi ai 20-24 anni, più che in Bulgaria, in Romania e in Grecia. Seguono alcuni commenti dei lettori. Saverio Schinzari, 2 giorni fa. Ma i giovani oggi dove sono? Umiliati, delusi, sopraffatti, condizionati in senso negativo da alcuni nuovi strumenti tecnologici, derisi, si rendono conto che sono solo funzionali ad una società consumistica portata all'estremo da un profitto globalizzato che non guarda in faccia nessuno. Quale è il punto di contatto tra la gran parte di costoro attaccati al iPhone dalla mattina alla sera e le vecchie generazioni? Non leggono nulla per loro sventura, preferiscono alcuni di loro fuggire, forse giustamente, dall'Italia, nessuno è disponibile a lottare, a scendere in piazza. Ed una classe politica di giovinastri continua a rappresentarli, loro malgrado, una classe politica, se così si può chiamare, ignorante, saccente, arrogante, mafiosa, spocchiosa, a cui contribuisce alla rendita parassitaria la gran parte dei mass media di questo paese, aggrappato da sempre alla mangiatoia dei favoritismi che possano derivare dalla politica dell'inchino. Bizantinismo e stupidità stanno distruggendo il paese intero, soprattutto i giovani. Ed i sindacati, un tempo motore ideale, morso della politica, dove stanno? Parte del sistema, ruota motrice di interessi di pochi. La fotografia che viene fuori è quella di un paese imbalsamato. Poveri noi. Nibbi 00. 3 giorni fa. Questa cosa si chiama svalutazione del lavoro e serve perché ci teniamo l'euro, ovvero un cambio sopravvalutato rispetto il nostro maggior competitor, la Germania, che uccide la competitività e quindi devasta l'intera economia reale creando disoccupazione. Da questo abisso non se ne esce con le ricette fallimentari mainstream, né con austerity o austerity espansiva come delira qualcuno, o con più Europa o deliri vari. Tutta l'intera costruzione eurocratica ha un solo scopo: permettere alla Germania di avere un surplus gigantesco che mai potrebbe avere se adottasse il marco. Se non è ancora chiaro se un gioco è truccato, l'unica soluzione per risolvere il problema è smettere di giocare, uscire dall'euro e tornare a crescere. Questo è il risultato di 20 anni di politiche euromani, una generazione, la mia, devastata da questi pazzi. Ma verrà un giorno. Pensante, 3 giorni fa. Il problema è la mancata crescita in Italia della produttività e dei redditi medi e salari che da questo deriva. Con il neoliberismo da operetta opportunista di Berlusconi ed un CSX succube, l'Italia, a partire dal 95, è rimasta ferma per 20 anni senza investire, aumentare la produttività generale e ammodernarsi con gli imprenditori liberi di delocalizzare, mentre nello stesso periodo tutti gli altri paesi del G7 e anche in Europa con governi normali crescevano in produttività, redditi medi e salari del 30% e quindi anche le pensioni. Oggi un cittadino italiano ha un reddito medio il 30% più basso di uno inglese, francese o tedesco, mentre nel 95 lo aveva uguale e così vale per i salari e le pensioni. Sono fatti certi. E inoltre, altro fatto certo, la perdita di redditi medi pro capite degli italiani del 30% rispetto agli altri paesi. C'è stato un declino durato 20 anni senza investimenti e senza che i vari pennivendoli sollevassero mai il problema, aggravato poi dall'austerità infame di Monti, fatta solo di tagli e tasse, che hanno avviato una spirale di recessione che ci avrebbe fatto finire come la Grecia. E tutto questo sfacelo è dovuto a 20 anni di Berlusconi,